SBS Italian.
Innanzitutto bisogna partire dal periodo storico, che è quello immediatamente successivo alla Seconda Guerra Mondiale, quando l'Italia era un paese distrutto dal conflitto e un paese estremamente, estremamente povero. Era un paese che era anche strategico dal punto di vista della Guerra Fredda, per cui gli orfani italiani, i displaced children, diventano in qualche modo strategici anche nelle politiche connesse alla Guerra Fredda. In più la Chiesa Cattolica trova questi bambini in qualche modo più fragili e più soggetti a cedere alle lusinghe del comunismo. Quindi una soluzione viene individuata all'inizio soprattutto dalle istituzioni cattoliche che in Italia durante la guerra hanno mandato loro emissari per motivi caritatevoli. Trovano in adozione internazionale un sistema per migliorare i rapporti con gli Stati Uniti da una parte e per salvare questi bambini dal comunismo.
Quindi bambini che vengono, possiamo così dire, prelevati dalle loro case o dagli orfanotrofi in Italia, esatto, e spediti negli Stati Uniti.
A partire dal 1946 la National Catholic Welfare Conference e in particolare il Catholic Committee for Refugees, che è l'American branch di questa organizzazione, e la parte invece italiana, che è affidata a un prete di Brooklyn di origine italiana, Monsignor Landi, cominciano ad organizzare la migrazione di questi bambini. Bambini che provengono dagli orfanotrofi. Per fare un solo esempio, nei primissimi anni 50 c'erano oltre 150.000 bambini orfani o in situazioni disagiate che trovavano assistenza presso gli orfanotrofi o le istituzioni italiane, e questi bambini vengono appunto prelevati all'inizio degli anni 50 in modo non sempre trasparente, nel senso che si ha a cuore, soprattutto in qualche modo si è, come si dice, la strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni. Le intenzioni probabilmente sono buone, sono quelle di salvare questi bambini dalla povertà, dalla miseria. In realtà ci sono parecchi aspetti poco chiari, soprattutto nei primi anni di questo progetto.
Tra l'altro, parlando di identità, che è un po' il tema del simposio, diciamo che ci rientriamo perfettamente, perché per questi bambini il processo di adozione andava a coincidere con un processo di emigrazione, quindi un impatto molto forte e la necessità di ricostruirsi anche la propria identità, non soltanto lontano da casa come succede ai migranti, ma anche lontano dalle famiglie d'origine.
Questi bambini che alla fine, in questo lasso di tempo compreso appunto fra il 1946, anche se l'emigrazione di questi bambini diventa quasi un fenomeno non di massa ma di una certa rilevanza a partire dal 1951 e con i picchi più consistenti fra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, questi bambini sono migranti contro la loro volontà, di fatto non hanno nessuna voce in capitolo, perché o sono veramente molto giovani, si poteva essere inseriti in questo programma a partire dal sesto mese di età fino ai 10 o 14 anni, poi le leggi cambiano in corso d'opera durante gli anni 50. Per cui fra questi bambini ci sono bambini che non hanno di fatto memoria del loro passato italiano, ma bambini che invece devono affrontare il trauma di essere sradicati dal loro ambiente di provenienza, inseriti in una nuova famiglia dove devono imparare delle nuove abitudini, un nuovo modo di vivere e soprattutto una lingua completamente diversa dalla propria.
Lo sottolineavi nel corso della presentazione, chiaramente ogni storia è una storia a sé, le reazioni sono state molto diverse a seconda dei casi. Hai raccontato in particolare la storia di una bambina che è stata adottata, diciamo già abbastanza grande, all'età di 8 anni, e che ha abbracciato completamente la famiglia di adozione, cercando di staccarsi del tutto da quelli che erano i suoi ricordi e il suo essere in Italia.
In Italia questa bambina aveva sperimentato l'orfanotrofio, per cui aveva avuto un'esperienza di vita probabilmente molto molto difficile. Nel momento in cui arriva a 8 anni negli Stati Uniti, è così desiderosa di compiacere la famiglia che l'ha adottata, fra l'altro una famiglia di origine italiana, di essere accettata dalla società americana, che chiede lei stesso che le venga cambiato il nome, cosa abbastanza inconsueta. Molti genitori mantenevano in un modo o nell'altro come middle name, o americanizzando il nome italiano, il nome originario del bambino, per consentire al bambino stesso di mantenere un legame in qualche modo con le proprie origini. Lei chiede che il nome le venga cambiato. Lei è d'accordo con questo cambiamento del nome, rifiuta il suo passato e si impegna così tanto ad imparare l'italiano che pochi mesi dopo il suo arrivo l'assistente sociale che la segue nel suo percorso rileva come parli un inglese praticamente perfetto, senza nessun accento, con pochissimi occasionali errori, proprio per il desiderio di diventare una cittadina americana a tutti gli effetti, prima ancora ora che questo processo venga legalizzato con l'adozione e con la naturalizzazione.
Un'altra storia interessante è quella di chi poi da adulto, per ritrovare un po' se stesso, vuole andare alla ricerca della famiglia d'origine e cercare appunto di ritrovare quel se stesso che era prima di emigrare.
Questo è il caso di molti di questi bambini che magari hanno sempre saputo di essere stati adottati, ma che a un certo punto della loro vita si chiedono chi sono, da dove arrivano, e questa credo che sia un'esperienza comune a tutti gli adottati, non necessariamente legata alle adozioni internazionali, la necessità di scoprire chi si è, per cui creare ex novo un legame anche con la patria d'origine, cercando di andare alla ricerca delle tradizioni, della famiglia, della madre o del padre biologico, di eventuali fratelli. E io sto seguendo il lavoro di una persona che si chiama John Campitelli, che è uno di questi bambini, è nato in Italia nel 1962, è stato adottato negli Stati Uniti nel 65. E a un certo punto ha sentito il desiderio intorno ai 20 anni di trovare la sua famiglia per capire chi era, da dove arrivava, anche se la sua esperienza di adozione era stata assolutamente positiva, con una famiglia che l'aveva accolto e amato. E John è riuscito in questa ricerca, ha trovato la madre, il padre biologici, i fratelli che la madre ha avuto quando è riuscita in qualche modo a rifarsi una vita. E la cosa veramente positiva della storia di John è che lui ha sublimato questa sua esperienza, l'ha trasformata in un'azione positiva e concreta, creando un'associazione che si chiama Italia Adoption e che si propone di ritrovare questi bambini, questi quasi 4.000 bambini, 3.700, intorno ai 3.700 secondo le stime ufficiali del Department of Justice, che appunto sono stati adottati negli Stati Uniti, raccogliere le loro storie e aiutarli nel ritrovarsi, qualora loro lo desiderino, nel ritrovare le loro origini.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.